Leo e la cravatta infinita di Luca Alissoni e Valentina Bucci. Edizioni Gira l'angolo. Legge Adriano Giraldi.
C'era una volta un castello. Nel castello non c'erano cavalieri, né principesse, né draghi. C'erano invece operai, dirigenti e impiegati. Da tempo, infatti, quelle antiche mura ospitavano una fabbrica. Una fabbrica specializzata nella produzione di palline. Palline di plastica trasparente, con dentro la sorpresa di quelle che si trovano nei distributori automatici davanti alla porta d'ingresso dei bar. Il castello era antico, ma la fabbrica che c'era dentro era modernissima, con macchinari molto sofisticati. Il nome della fabbrica era Mille Miglia S.P.A. Tutti i dipendenti della Mille Miglia S.P.A. indossavano una cravatta. Era la regola. Non era solo una questione di eleganza. La cravatta indicava l'importanza di ciascun dipendente. I nuovi assunti portavano una cravatta molto corta, con la punta che a malapena spuntava dal nodo. I capi reparto avevano cravatte lunghe fino ai piedi. Inutile dire che la cravatta più lunga di tutte era quella del dottor Mille Miglia, il capo della ditta. Quanto lunga? Lunghissima. Nessuno ne aveva mai visto la fine. Si diceva che fosse addirittura infinita e si diceva anche che fosse tutta nera, fino alla punta, senza nemmeno un filino di stoffa di un altro colore. Il nero è il colore più elegante che ci sia, diceva Mille Miglia, e per essere sicuro di essere proprio l'unico ad averne una tutta nera, obbligava gli altri dipendenti a portare sulla punta della loro cravatta un disegno buffo e coloratissimo. Pensate che provvedeva lui stesso a colorare le cravatte con uno speciale inchiostro indelebile. E i disegni non erano neanche male, per dire la verità. A questa cosa delle cravatte, il dottor Mille Miglia credeva molto. Diceva che il sistema delle cravatte lunghe e corte aiutava tutti a stare al proprio posto e a ubbidire ai superiori. Era un tipo molto pignolo, Mille Miglia. Aveva fatto scrivere su un foglio, chiamato carta d'oro, una serie di regole, e per chi non le rispettava, erano guai. Come minimo, si veniva multati. Come massimo, si finiva dentro la palla della vergogna. Cos'era la palla della vergogna? Era una palla trasparente, simile a quelle prodotte dalla Mille Miglia S.P.A., ma molto più grande. Dentro la PDV, al posto della sorpresa, si metteva il trasgressore, che veniva poi fatto rotolare giù dalla collina. Carta d'oro. Regola 1. Ogni dipendente della Mille Miglia S.P.A. indosserà sempre, durante le ore di lavoro, la cravatta di ordinanza scelta per lui dal responsabile dell'ufficio cravatte. Regola 2. Al termine della giornata, le cravatte devono essere consegnate al direttore della lavanderia cravatte, che le restituirà pulite al dipendente la mattina dopo. Regola 3. Ogni dipendente è tenuto a ricordare a memoria, nei minimi dettagli, il disegno posto in fondo alla propria cravatta. Questo vale anche per i dipendenti che, a causa della lunghezza della suddetta cravatta, non riescono più a vederne la fine. Gli addetti al controllo memoria possono interrogare qualsiasi dipendente in qualsiasi momento. Regola 4. La cravatta del dottor Mille Miglia, invece, non ha nessun disegno all'estremità, perché la cravatta del dottor Mille Miglia non ha nessuna estremità. La cravatta del dottor Mille Miglia è infatti, come tutti sanno, infinita ed è completamente nera in ogni suo punto. È proibito affermare il contrario. Postilla alla regola 4. Sono anche proibite espressioni come «La cravatta di Mille Miglia è lunga fino alla Cina», «La cravatta di Mille Miglia arriva fino alla Luna» e così via. La cravatta del dottor Mille Miglia, infatti, essendo infinita, arriva dappertutto. Postilla 2 alla regola 4. La cravatta del dottor Mille Miglia non è lunga mille miglia. La cravatta del dottor Mille Miglia è infinita. Regola 5. È assolutamente proibito insinuare che, in qualsiasi punto della sua infinita lunghezza, la cravatta del dottor Mille Miglia contenga disegni, scritte, macchie di colore, eccetera. La cravatta del dottor Mille Miglia è interamente, completamente, perfettamente, infinitamente nera. I trasgressori delle regole 4 e 5 saranno puniti mediante la palla della vergogna. Ma nonostante la sua lunghissima cravatta, Mille Miglia ultimamente era turbato da gravissime preoccupazioni. La sua fabbrica di palline, per la prima volta, era in crisi. Senza che nessuno riuscisse a capirne il motivo, la produzione era rallentata, le spese aumentate e le casse della ditta si stavano rapidamente svuotando. Pensa che ti ripensa. A Mille Miglia finalmente venne un'idea. Mandò a chiamare in tutta fretta Lutezio, il messo della ditta, e gli consegnò un messaggio urgentissimo per il professor Leonardo Somma, grande esperto di economia e di conti da risanare, che ormai in pensione viveva appartato nel paesino di Monticciò, in via delle Case Bianche, numero 15. Il professor Somma era l'unico che potesse riuscire a capire che cosa non andava nei conti della Mille Miglia S.P.A. Giunto a destinazione, Lutezio scoprì che esistevano due paesi di nome Monticciò. Monticciò di sopra e Monticciò di sotto. A questo non era preparato. Decise di provare prima con Monticciò di sotto per vedere se lì esisteva una via delle Case Bianche e se in quella via, al numero 15, abitava il professor Leonardo Somma. A Monticciò di sotto, in effetti, una via che si chiamava delle Case Bianche esisteva. Lutezio si fermò davanti al numero 15 e suonò il campanello. Aprì la porta un bambino di circa 8 anni. «Abita qui il signor Leonardo Somma?» domandò Lutezio con gentilezza. «Ma certo che abita qui», rispose il bambino. Lutezio non era tipo da fare troppe domande, ma provò ugualmente a chiedere se per caso non ci fosse nessun altro in casa che si chiamava Leonardo Somma. «Sono l'unico Leonardo Somma di tutto il paese», rispose il bambino. Per Lutezio questo bastava. Tirò fuori il messaggio che gli aveva consegnato Mille Miglia e lo lesse a Leonardo, che alla fine disse: «Se in quella fabbrica di palline hanno bisogno di me, non mi tiro certo indietro. Andiamo!» Questo signore che legge il giornale si chiama Leonardo Somma. Anzi, professor Leonardo Somma, esimio matematico ed esperto di finanza, vive in via delle Case Bianche al numero 15. Ma a Monticciò di sopra, non di sotto. È lui il Leonardo Somma che Mille Miglia aveva mandato a chiamare, ma non lo sa. È entrato nella nostra storia solo per un istante e solo tra parentesi. In questo momento, il messo Lutezio e l'altro Leonardo Somma, il bambino, che di economia non sa nulla, viaggiano spediti alla volta della Mille Miglia S.P.A. Salutate quindi l'esimio professore, perché non lo vedremo più. Immaginatevi la faccia dei consiglieri della Mille Miglia S.P.A. quando al posto del luminare tanto atteso si trovarono davanti un bambino. E figuratevi la rabbia di Mille Miglia. Per poco non fece scaraventare giù dalla collina, dentro la palla della vergogna, il povero messo Lutezio, che invano cercava di giustificarsi. E il peggio doveva ancora venire. Per nulla intimorito dalla situazione, il piccolo Leonardo guardava divertito le lunghe cravatte dei vari impiegati e i buffi disegni che tutte portavano sulla punta. Tutte tranne, naturalmente, la cravatta di Mille Miglia, che lunghissima usciva dalla finestra e si perdeva in lontananza, oltre la collina. Leonardo alzò la mano per parlare, come gli avevano insegnato a scuola, e il terrore si dipinse sul volto dei presenti. Già immaginavano che cosa volesse chiedere, ma nessuno ebbe la prontezza di fermarlo. E infatti, «Ehi, ma dov'è che finisce la cravatta di quel signore?» gridò il bambino. «E che disegno ha sulla punta?» Le due regole più importanti della carta d'oro erano state infrante in un sol colpo. Un silenzio terribile calò nella sala. Mille Miglia non parlava, non si muoveva. Che non avesse sentito? Tutti sperarono per un momento che fosse così. Mille Miglia aveva sentito, e come.
La palla della vergogna! Preparate la palla della vergogna!
Si mise a urlare come un matto, mentre la sua cravatta si agitava e si arricciava come mossa da un vento impetuoso. E tanto lui urlava, e tanto gli altri, spaventati, tenevano la testa china, che nessuno si accorse che Leonardo non c'era più. Curioso per natura, era corso fuori dalla porta, fuori dalla fabbrica, e si era messo a seguire la cravatta lungo il pendio della collina per vedere dove andava a finire. Dopo centinaia e centinaia di metri, la cravatta spariva in un buco molto profondo. Leonardo si calò nel buco, percorse un lungo canale che, a un certo punto, tornò a farsi ripido e a risalire verso la superficie. Tornato in superficie, Leonardo si ritrovò in un posto strano, pieno di piante e fiori che non aveva mai visto prima, dove una signora vestita di blu stava stendendo ad asciugare piatti e posate. Come filo per stendere, usava la cravatta del dottor Mille Miglia, che però non finiva lì. Leonardo salutò la signora e continuò a cercare la fine della cravatta. Cammina e cammina, sempre seguendo la cravatta, Leonardo si ritrovò nella piazza di un paese dove si stava esibendo un circo. L'equilibrista stava in equilibrio sulla cravatta del dottor Mille Miglia. La cravatta, però, non terminava nella piazza del paese, andava avanti. Leonardo la seguì e la seguì fino a quando la cravatta andò a infilarsi in un altro buco che questa volta si trovava in alto anziché in basso. Leonardo non si fece troppe domande. Vide che c'era una scala e ci salì. Voleva vedere la fine di quella benedetta cravatta solo per curiosità. Uscito dal buco, si ritrovò in una gigantesca sala macchine. C'era un gran baccano e marchingegni d'ogni tipo che sbuffavano e facevano fumo. Su tutte le macchine c'era una targhetta che diceva «Mille Miglia S.P.A.». Possibile! La cravatta del dottor Mille Miglia, dopo tutto quel girovagare sottoterra in stretti cunicoli e poi dentro quell'assurdo mondo sotterraneo, tornava a riemergere proprio nella sala macchine della Mille Miglia S.P.A. E ancora non se ne vedeva la fine. Leonardo continuò a seguirla in mezzo ai macchinari. E la seguì finché trovò la fine della cravatta. Si infilava dentro l'ingranaggio di una grande macchina che infatti faticava e sbuffava più delle altre. Ecco perché la produzione andava a rilento. Ecco perché le spese erano così aumentate. Non vi dico lo scompiglio in sala riunioni. Un bambino, fra l'altro un bambino senza cravatta, nemmeno una cortissima, nemmeno un farfallino, aveva risolto i problemi dell'azienda. E aveva anche scoperto che la cravatta di Mille Miglia non solo non era affatto infinita, ma non era neppure tutta nera come sosteneva lui. Proprio nell'ultimo pezzettino c'era una scritta bianca. Fine. Per i più curiosi. Aggiungiamo che Mille Miglia non se la prese con Leonardo per aver svelato il segreto della cravatta. Lui era davvero convinto che la sua cravatta fosse infinita e infinitamente nera. E la scoperta lo scosse a tal punto che improvvisamente divenne meno rigido. Dire che diventò buono sarebbe esagerato, ma insomma, almeno un po' più trattabile. Non volle far togliere dalla parete la carta d'oro, ma pian piano tutti smisero di ubbidire a quelle stupide regole e la carta rimase appesa come un quadro, come un cimelio del passato. Da grande, Leonardo Summa si iscrisse alla facoltà di matematica e un giorno si trovò a fare un esame con il vecchissimo professor Leonardo Summa, quello di Monticciò di sopra. Il professore era un tipo simpatico e i due si fecero una gran risata quando scoprirono che avevano lo stesso nome e abitavano quasi nello stesso posto. «È un miracolo che nessuno ci abbia mai confusi», disse il professore.
«Eh già»,
rispose Leonardo. Quella fu la prima e l'ultima volta in cui si incontrarono, ma conservarono un buon ricordo l'uno dell'altro. Fine. Davvero stavolta.